Mystery Box, un viaggio alla scoperta di casi irrisolti, intricati misteri e storie inquietanti. A cura di Valentina Giusti e Vanna Onorato. Se il brivido non vi spaventa, restate sintonizzati su Radio Fly.
E bentornata alla mia compagna di avventure, Vanna.
Ciao Vale, buongiorno.
E ai nostri ascoltatori. Torna Mystery Box e torna con un caso di quelli nostri,
sì,
no? Di quelli
da paura.
Di quelli da paura. Mentre con Vanna si studiava questo personaggio, abbiamo detto, era un po' un Robin Hood al contrario.
Sì.
Lui
diciamo
cenava
così
con le persone più potenti e perseguitava i più deboli, invece che rubare ai ricchi per donare ai poveri. Faceva il contrario, proprio una persona
spregevole.
Spregevole è l'unico termine che ci viene in mente. Stiamo parlando di un famosissimo serial killer che abbiamo conosciuto anche visitando il museo dei serial killer
a
di
Firenze. Sì.
E questa collaborazione poi prenderà vita qui negli studi di Radio Fly, lo anticipiamo.
Sì.
Stiamo parlando di John Wayne Gacy, soprannominato il Killer Clown. Come dicevamo, una persona spregevole, molto spregevole. La sua storia anagrafica inizia a Chicago il 17 marzo del 42, quando lui nasce.
Certo.
E finirà il 10 maggio del 94, quando morirà. Vedremo come e vedremo anche che cosa succede in questo range di tempo, perché chi era il Killer Clown? Era un serial killer che ha sconvolto l'America, appunto, proprio perché ha rapito, torturato, sodomizzato e ucciso ben 33 vittime. Tutte adolescenti e tutte maschi, e di queste 33, 29 sono state seppellite in maniera molto grossolana sotto la sua abitazione, o ammassate in cantina, una addirittura nelle fondamenta del barbecue in giardino. E
raccapricciante. Infatti poi nel museo noi abbiamo visto anche queste cose, c'è proprio una riproduzione fedele
della
di
sua casa, perché
esatto, della sua casa.
È una cosa incredibile, infatti lui anzi spiegava anche l'odore che ovviamente si sentiva con delle problematiche al sistema fognario. Ma perché il killer clown che non fa ridere per niente? Perché lui, questo nome è dovuto al fatto che intratteneva i bambini durante alcune feste, alcune manifestazioni cittadine, travestito da clown, e si faceva chiamare con il nome di questo personaggio che aveva inventato, Pogo il Clown.
Esatto.
E lui era segretamente bisessuale, nonostante alle apparenze fosse una persona che era anche molto integrata nella comunità, anche perché appunto aveva questa attività. Lui verrà condannato a morte, giustiziato dopo 14 anni di detenzione nel braccio della morte tramite iniezione letale nel 94, appunto nel maggio del 94. Verranno effettuate tantissime perizie psichiatriche su di lui, e come avviene sempre per questi serial killer che si identificano come organizzati, perché hanno un modus operandi che li contraddistingue.
Esatto.
E quello che emerge da queste perizie psichiatriche è una spiccata intelligenza di questa persona, e ovviamente alimentata purtroppo da dei disturbi della personalità e correlati al sadismo.
Esatto.
Pensa che alla sua morte lui ha lasciato tanti disegni, tanti bozzetti di questo suo personaggio, che quindi rappresentano pagliacci, appunto, e che oggi fanno parte di onerose collezioni private.
Esattamente.
Tu lo vorresti?
Assolutamente no. Proprio no, infatti non so, sto pensando a chi le acquistate, però
esatto,
va bene. E però ripercorriamo un po' quello che è stata la vita, no, di questo serial killer. Diciamo che la sua infanzia e l'adolescenza è segnata da dei momenti un po' traumatici, perché lui già da piccolino era un bambino sovrappeso che subiva delle continue molestie fisiche e psicologiche da parte del padre, che era un alcolizzato. E lui nel padre voleva e ricercava morbosamente l'approvazione, che però non gli veniva quasi mai data.
Concessa.
E si pensa che uno dei primi ricordi che ha appunto John Wayne è quello di essere stato picchiato all'età di 4 anni dal padre, in maniera molto violenta, perché verrà picchiato con una cinghia di cuoio. Quindi insomma lui riceveva delle continue violenze da parte del padre, veniva definito anche stupido e grasso ed effeminato, e molto diciamo non superiore rispetto alle sorelle, che il padre invece magari elogiava, ecco, rispetto a lui. E cosa successe? Che poi nel 49 il padre di John lo frustò, perché lo aveva sorpreso a scambiarsi delle effusioni in pubblico con un altro ragazzo e una giovane prostituta. E quindi da lì diciamo che nacque un po' la sua idea di essere bisessuale. È da lì che un po' iniziano
inizia a prenderne consapevolezza, esatto, forse, consapevolezza. Segretamente, esatto. Soprattutto per non scatenare le ire del padre.
Soprattutto perché in quegli stessi anni lui fu anche molestato da un amico di famiglia, che però lui non confesserà mai questo episodio al padre, a nessuno della famiglia, appunto per evitare che ci fossero poi delle ripercosse su di lui. A 11 anni poi John batte la testa cadendo da un'altalena, e successivamente si scoprì che questa caduta gli provocò un forte ematoma,
che fu scoperto cranico, molto dopo, vero?
Che fu scoperto molto dopo, infatti lui venne anche operato per questa cosa, e appunto il ristagno di sangue che gli aveva provocato la caduta venne rimosso chirurgicamente. Questo però gli provocava comunque dei forti mal di testa, perdite di memoria, e appunto poi venne rimosso. E tu pensa che a 17 anni gli venne diagnosticata anche un'insufficienza cardiaca, che lui si portò dietro per tutta la vita. Succede che poi inizia anche ad impegnarsi a livello politico. Lui inizia a lavorare come assistente del candidato del Partito Democratico del suo quartiere, e appunto in quegli anni lui diventa sempre più attivo a livello politico, si candida anche all'elezione comunale e si laurea in economia nel 64 e inizia a lavorare come direttore in un negozio di scarpe, ed è in quegli stessi anni che inizia a frequentare anche una giovane ragazza che si chiama Marilyn Meyers,
una giovane sfortunata,
esatto,
ragazza.
Povera. E dopo mesi di fidanzamento i due si sposano. Loro hanno anche, avranno poi, mi sembra, anche due figli.
Sì, avrà due
successivamente.
Figli. Altri due sfortunati.
Poveri, sì, sempre. E in quegli anni però Gacy ebbe anche la sua prima esperienza omosessuale. Questa proprio la sua primissima esperienza. E lui lo dice proprio lui, lo confessa lui, che diede sfogo appunto ai suoi impulsi con un collega di lavoro.
Sì.
Lui lo invita a casa, lo fa
ubriacare,
si ubriacano insieme, e poi appunto ebbero questo rapporto orale. Ecco, e da qui inizia un po' il tutto.
Sì, e invece nel 1966 ci sarà una svolta positiva nella vita di Gacy. Infatti il suocero, che era un imprenditore nel settore della ristorazione, gli offrì la fantastica opportunità di dirigere 3 ristoranti fast food della sua catena.
Sì.
E così si trasferì nell'Ohio e l'offerta era molto vantaggiosa, perché $15,000 all'anno di stipendio più una percentuale sui profitti. E quindi Gacy accetta l'offerta del suocero, frequenta un corso manageriale formativo e si trasferì con la moglie a Waterloo.
Certo.
E qui iniziò a lavorare incessantemente, rivelandosi anche un ottimo dirigente. E fu in quel periodo che si avvicinò anche alla beneficenza. Infatti collaborava a diversi progetti di beneficenza e così fece presto a diventare, diciamo, una figura di spicco, una figura apprezzata nella comunità di Waterloo. E così durante proprio questo periodo così roseo della vita di Gacy, apparentemente roseo, ebbero anche questi due bambini che si diceva, Michael, che nacque nel 67, e Christine, che invece nacque nel 68.
Sì.
Ma contemporaneamente Gacy cominciò anche un po' ad avere delle manifestazioni di orientamento sessuale che fino ad allora aveva represso e rivolto in particolare ai suoi dipendenti di sesso maschile.
Maschile,
e
certo.
Così pare che facesse spesso avance verso di loro, però diciamo che subito dopo ritirava un po' la mano con cui aveva lanciato la palla, dicendo che stava scherzando. Però insomma i dipendenti iniziavano via via ad essere un po' sdegnati da questo comportamento, e contemporaneamente Gacy cominciava ad essere un avido consumatore di materiale pedopornografico omosessuale.
Ed è proprio in quegli anni, precisamente nell'agosto del 1967, che Gacy commise la sua prima aggressione a scopo sessuale, e ai danni ovviamente di un adolescente, perché queste erano, diciamo, le vittime predilette di Gacy. Cosa succede? Che però l'adolescente racconta tutto l'accaduto al padre, il quale subito informa immediatamente la polizia. Gacy quindi viene incriminato e arrestato per molestie sessuali. E lui però negava tutto. All'inizio lui, ecco, negava ogni accusa, e infatti lui chiede addirittura di essere sottoposto alla macchina della verità, che ovviamente però quando poi successe ovviamente negava, cioè nel senso certo. La macchina si evince che stava mentendo, e nonostante appunto tutte le imputazioni a suo carico, Gacy continuò a negare e venne comunque incarcerato con l'accusa appunto di sodomia, e il 30 agosto però viene rilasciato in attesa dell'udienza processuale. E cosa fa? Lui in quel periodo convinse dietro pagamento, quindi sì. Minaccia, ecco, uno dei suoi impiegati per aggredire l'adolescente che aveva appunto molestato. E questo accade, l'impiegato praticamente aggredisce l'adolescente e gli dice che non dovrà confessare durante questo processo. Ovviamente però l'adolescente informa subito l'autorità di queste minacce, di questo maltrattamento, e quindi lui viene finalmente incarcerato. E viene appunto incarcerato.
Gacy non sarà l'unica volta che elargirà dei soldi per comprare il silenzio di qualcuno, è un'altra cosa ricorrente,
esatto,
nella sua storia.
Esatto, quindi lui viene appunto incarcerato e condannato a 10 anni di carcere. E però, come giustamente dicevi tu, succederanno poi altri, diciamo, episodi, perché in realtà lui in carcere diventa un modello, no? Perché
sì.
Si comporta bene, e quindi cosa succede? Ovviamente gli abbassano la condanna. E quindi lui viene rilasciato su libertà condizionata, però, ma è in quei momenti che lui comunque continua molestare gli adolescenti.
Mm-hmm.
E infatti succederà appunto un episodio dove lui cioè molesterà un adolescente in quei mesi. L'adolescente ovviamente viene a sapere la polizia di questo episodio, però cosa succede? Che lui pagherà la famiglia,
esatto,
pagherà la famiglia, e quindi lui non si presenta,
pagherà il silenzio della famiglia,
esattamente,
ragazzi.
Quindi non si presenta durante il processo, e quindi lui viene liberato.
Non so se è più raccapricciante sì. Gacy o la famiglia del ragazzo.
Esatto.
Però sì. Andiamo avanti con il racconto sì. della sua storia e arriviamo nel 1972 quando il nostro amico Gacy diventa un imprenditore. Infatti lascia il lavoro come cuoco nel ristorante sì. dei genitori della moglie e apre una propria impresa edile. Lui praticamente faceva riparazioni, lavori di manovalanza e niente, gli affari progrediscono bene. Nel 73 Gacy si reca in Florida per vedere una proprietà che aveva acquistato insieme al suo dipendente perché dovevano restaurare, rimettere a posto questa proprietà. Quindi va in Florida, ma Gacy durante la notte violenta il ragazzo. E così il ragazzo, tant'è che si rifiuta di dormire nuovamente con lui, e si narra che andò a dormire in spiaggia addirittura. Nel 75, quindi 2 anni dopo, Gacy aveva ormai confessato anche alla moglie la sua bisessualità e da lì a poco la coppia infatti divorziò in maniera consensuale. Siamo a marzo del 76. Contemporaneamente lui torna ad essere molto attivo nella vita sociale della comunità. Questa volta lo fa con un ruolo. Ovvero si traveste da clown. Sì. Si traveste da clown proprio per intrattenere i bambini durante le feste. E da lì questo travestirsi da clown diventa un'attività fissa per Gacy, che infatti costruisce proprio il suo personaggio con tanto di costume, con tanto di trucco, e gli dà anche un nome, Pogo the Clown. Siamo nel 1975 e con questo personaggio lui gira anche gli ospedali per intrattenere i bambini malati.
Davvero, cioè da
feste,
brividi.
Sì, da brividi, anche perché questo è il periodo proprio in cui Gacy commette gli omicidi. Commette tantissimi omicidi e porta avanti proprio quella che è una doppia vita. Infatti gli affari andavano a gonfie vele, sì, e lui però nel frattempo commette gli omicidi, quindi nel 72 il primo confermato, prendendo il 15enne Timothy McCoy, che sarà la sua prima vittima, e sarà con lui che lui poi anche nelle interviste successive del 1980 dirà proprio le sue parole, saranno: fu allora che mi resi conto che la morte era per me l'emozione più grande.
Mamma mia.
E così lui inizierà a rincorrere queste emozioni, portando avanti anche una vita che sembrava normale. Infatti lui avrà anche un'altra moglie, una seconda moglie, con cui si sposerà e da cui divorzierà nell'arco di 8 mesi. Tutto molto veloce e continua con questo modus operandi tipico della sua storia criminale, ovvero invitare a casa giovani vittime maschi e ucciderli, violentarli e nasconderli in maniera del tutto goffa nelle fondamenta di casa piuttosto che in cantina.
Esatto. Arriviamo finalmente all'11 dicembre del 1978, quando il quindicenne, di lui faremo il nome perché si chiamava Robert Piest,
perché sarà l'ultima vittima, e avrà anche il merito di portare a galla
tutte le atrocità che appunto questo serial killer ha commesso. Questo ragazzo scomparve dal luogo di lavoro in una farmacia di Chicago. Prima di sparire però lui aveva raccontato ad amici e parenti che aveva conosciuto appunto il titolare della PDM, ovvero Gacy, e che quindi voleva offrirgli un posto di lavoro all'interno di questa azienda, e quindi lo aveva invitato a casa sua. La polizia quindi cosa fa? Si reca subito a casa di Gacy per interrogarlo e ovviamente riconobbe subito l'odore nauseabondo dei corpi in putrefazione. E da lì quindi la brutale scoperta, ovvero lo scenario dei corpi all'interno della cantina. Questi corpi proprio mutilati, insomma, giù nella cantina.
E goffamente nascosti. Esatto. Nelle fondamenta, nella cantina, nel giardino.
La scena fu raccapricciante.
Erano 29 corpi.
Sì, 29 corpi. In prigione, quindi venne subito arrestato, ovviamente, Gacy. In prigione Gacy tentò di invocare l'infermità mentale incolpando, diciamo, dei delitti il suo alter ego malvagio, un tale Jack. Ma ovviamente senza riuscire a convincere poi i psichiatri del carcere che lo giudicarono in grado di intendere e di volere. E in seguito Gacy poi confessò alla polizia di aver gettato in totale altri 5 cadaveri giù dal fiume prima di essere arrestato. E dopo un processo iniziato nel febbraio del 1980, tu pensa che il 13 marzo, quindi qualche giorno fa, del 1980, John Wayne Gacy venne riconosciuto come colpevole di omicidio plurimo e condannato a morte.
Eh sì, lui fece anche altre cose, fece diversi appelli mentre era in carcere, dopo che era andato male la ricerca di invocazione dell'infermità mentale, cercò anche di dare la colpa non al suo alter ego, ma a altre persone, ai suoi dipendenti che avevano le chiavi di casa, e lui iniziò a dire che forse mentre era in viaggio d'affari loro avevano commesso la mattanza lasciandogli lì... i cadaveri. Ma nell'estate del 94, appunto, la Corte Suprema dell'Illinois stabilì che il condannato sarebbe stato messo a morte per mezzo di iniezione letale, e ci fu anche una data, il 14 novembre seguente.
Esatto, sì.
E così poi dopo, vabbè, lui fece un appello, però alla fine la Corte Suprema fissa la data dell'esecuzione definitiva per il 10 maggio del 94.
E tu pensa che, cioè, lui fino all'ultimo, no, è stato un personaggio, perché tu pensa che le ultime parole del condannato... magari hai visto, a volte uno quando è sul braccio della morte, intento a morire, può anche scusarsi di ciò che ha fatto, invece no, lui proprio disse, lo diciamo in inglese, kiss my ass, cioè proprio...
Esatto. Sì, lui fu proprio...
freddo, indifferente.
Sì, fu freddo, e fu dichiarato che era uno psicopatico che non mostrava alcun rimorso per i crimini commessi.
Esatto, esatto. E questa è un po' la fine di John.
Di John, sì. E beh, io chiuderei con un consiglio di un film, perché qui ce ne sono molti. Ci sono su una nota piattaforma di streaming, c'è una puntata dedicata proprio a lui, conversazioni con un killer, il caso Gacy. Ma a me mi viene in mente anche un grandissimo film invece.
It, ovviamente. Sì, il pagliaccio killer più famoso di sempre.
Sì, dal romanzo di Stephen King.
Esatto.
E forse questo è il nostro consiglio di film per chi non ha paura.
Ovviamente.
Vanna, oggi Mystery Box si conclude qui e ci lascia con un sacco di interrogativi su questa storia agghiacciante.
Sì, su quanto il... com'è che si dice, no? Il monaco...
L'abito non fa il monaco. Sì.
Esatto, e questo è proprio vero.
Sì.
Tu pensa che un pagliaccio che comunque stava a contatto con i bambini e con gli adolescenti aveva questi tipi di...
Era un killer. Mostruoso.
Sì.
Vanna, io ti ringrazio anche
a te,
per questo contributo, e noi ci ritroviamo qui al prossimo Serial Killer.
Ciao!
Il mistero vola su Radio Fly. Mystery Box. Il lunedì pomeriggio.